Quante pizzerie avete adesso sui tuoi fratelli?
Ora tre pizzerie.
Complimenti.
Avevamo una quarta che facevamo solo asporto, l'abbiamo chiusa dopo il Covid.
Ah, peccato.
Peccato, però ne abbiamo aperto poi l'altra all'aeroporto. E poi adesso lavoriamo bene, siamo d'esempio per molti che aprono la pizzeria. Speriamo di esserlo anche per la nostra scelta, perché se l'abbiamo fatto noi, che ne abbiamo tre, che ne abbiamo, siamo stati abbastanza coraggiosi, lo possono fare pure tutti gli altri.
Benvenuti ad un nuovo episodio di Barlume, il podcast di divulgazione ed approfondimento sulla mafia, la criminalità organizzata ed il terrorismo. Io sono Agata e oggi sono qui con Maria Vittoria e due ospiti molto speciali per parlare di lotta alle estorsioni. Prima di cominciare un po' di contesto per i nostri ascoltatori, secondo l'ultima relazione della Direzione Investigativa Antimafia, la DIA, Cosa Nostra è meno visibile che un tempo, ma sempre operativa a Palermo. Dopo la morte dei suoi grandi capi, l'ultimo Matteo Messina Denaro poche settimane fa, l'organizzazione risulta decentralizzata e dedita più al profitto che alle lotte di potere. Le principali attività della mafia oggi sono la vendita di stupefacenti, le estorsioni, il gioco d'azzardo e le scommesse online, l'infiltrazione nell'amministrazione pubblica e nell'economia legale. Oggi ci concentriamo in particolare sulle estorsioni.
Oggi siamo in collegamento con Palermo e abbiamo il piacere di presentarvi Daniele Marannano, uno dei soci fondatori di Addio Pizzo, e Roberto Cottone, un imprenditore che ha denunciato il racket di Cosa Nostra. Intanto benvenuti e grazie di essere con noi oggi. Che
Grazie a voi dell'invito.
cos'è Addio Pizzo? Come e quando è nata l'associazione? Di che cosa si occupa e qual è il supporto concreto che fornisce agli imprenditori?
Addio Pizzo è un movimento che nasce nel 2004, sono oramai quasi 20 anni. Nasce da una mobilitazione dal basso di semplici e comuni cittadini che si sono ritrovati a condividere un impegno, all'inizio in particolare quello della lotta al racket e delle estorsioni, attraverso uno strumento nuovo, per certi versi inedito, e qual è quello del consumo critico. Cioè la riflessione che fu fatta sin dall'inizio è che se è vero, come è vero, che il fenomeno estorsivo è così presente, diffuso sul nostro territorio, ma non solo, anche su altre latitudini del nostro paese, è chiaro che anche i cittadini, nelle loro vesti di consumatori, nella misura in cui si recano in esercizio commerciale per compiere i loro banali e quotidiani acquisti, e quello stesso esercizio commerciale paga le estorsioni, o addirittura è un'attività economica in mano a dei prestanomi riconducibili alla criminalità organizzata, e noi con i nostri acquisti, con i nostri consumi, contribuiamo a finanziare le casse dell'organizzazione mafiosa, cioè parte dei nostri soldi serviranno al titolare dell'attività economica per pagare le estorsioni. Ecco, questa è stata la riflessione che ha dato in qualche modo origine al nostro movimento nel 2004, che è legato anche ad un messaggio con cui si tappezzò nella notte tra il 28 e il 29 giugno del 2004 il centro storico della città di Palermo. Quel messaggio citava un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Il popolo è riferito chiaramente ai commercianti, agli imprenditori, ma non solo, perché di questo sistema, del sistema del racket e delle estorsioni, sono l'anello ultimo, in certe circostanze anche l'anello più debole. Ma il popolo è riferito anche ai cittadini. Lo stesso messaggio fa riferimento anche al tema, al concetto di dignità, che è un tema, un concetto al quale noi palermitani, noi siciliani siamo particolarmente legati. Ecco, fare riferimento a quel tema, a quel concetto di dignità, era anche un modo per dare idealmente una scossa al tessuto sociale, al tessuto palermitano, in un momento storico, quello del 2004, in cui, secondo magistrati dell'allora direzione distrettuale antimafia di Palermo, circa addirittura l'80% dei commercianti e degli imprenditori pagasse le estorsioni, quindi in un momento in cui il fenomeno era molto diffuso, le denunce si contavano sulle dita di una mano, poche. Non si parlava di questo tema, nonostante fosse così diffuso, era un vero e proprio tabù. E fino a quel momento, a parte il lavoro di magistrati e forze dell'ordine, sul territorio di Palermo e della provincia non si registravano delle iniziative, delle azioni maturate dal basso, promosse da cittadini per cercare di scardinare queste logiche. Ecco, a mio avviso nasce in questo contesto, con queste finalità, cioè con l'idea di creare una rete di solidarietà attorno a chi provasse e trovi ancora oggi la forza e il coraggio di denunciare, quindi un movimento che promuove tutta una serie di azioni di sensibilizzazione e di informazione attraverso la strategia del consumo critico, ma è un'associazione che offre il suo supporto legale, processuale, psicologico, per rispondere diciamo all'ulteriore domanda, alle vittime di estorsione, cioè cerca di seguire, accompagnare lungo il percorso di denuncia tutti quei commercianti, tutti quegli imprenditori che trovano la forza e il coraggio di denunciare.
Qual è stata, fino ad oggi, la battaglia più difficile combattuta da Dio Pizzo?
Ecco, se posso rispondere in questi termini alla domanda, una delle principali difficoltà che viviamo tutt'oggi è legata al, come dire, al fatto che non sia semplice fare breccia sulla fiducia dei cittadini e degli operatori economici. Rispetto a 20 anni fa sono stati fatti molti passi avanti, si sono certamente create, almeno io parlo del territorio di Palermo, della provincia dove noi siamo presenti ed operiamo, si sono sicuramente create le condizioni per cui commercianti ed imprenditori possono decidere di denunciare senza ritrovarsi soli ed isolati, in condizioni di sicurezza e con dei limitati rischi. Tuttavia, uno dei, diciamo, nodi, una delle difficoltà che permane, una difficoltà che resta, è la fiducia. Guadagnare la fiducia della gente non è semplice, anche perché parliamo di fenomeni che sono stratificati nel tempo, nei decenni, nei secoli. Ci sono alcuni studiosi, cito Umberto Santino, che rintraccia nei suoi studi tracce di estorsione addirittura nel 1600, questo diciamo nell'area della Uccilia, questo diciamo per rilevare cioè quanto sia risalente il fenomeno dell'estorsione. E dinanzi ad un fenomeno che è così risalente nel tempo, stratificato diciamo nel tessuto economico culturale, è chiaro che non è semplice diciamo operare perché sia stradicato. È una delle difficoltà che si riscontra, che abbiamo riscontrato e che riscontriamo per certi versi ancora oggi, è legata alla necessità di avere quella fiducia da parte dei cittadini e da parte degli operatori economici per fare poi scelte che oggi sono possibili. Ecco, questo noi lo possiamo dire senza timore di essere smentiti. Oggi rispetto a 20 anni fa c'è la possibilità di scegliere, cioè il fenomeno estorsivo non è più qualcosa di ineluttabile, si può contrastare, si può affrontare e soprattutto dopo averlo affrontato si può proseguire la propria attività economica in condizioni di normalità e di serenità, come ci hanno dimostrato tanti commercianti ed imprenditori. Noi abbiamo assistito in questi anni centinaia di vittime, e sono vittime che dopo la loro scelta sono riusciti a proseguire la loro attività economica in condizioni di normalità e di serenità.
Roberto, ci vuoi raccontare in cosa consiste la tua attività?
Io gestisco una pizzeria con i miei fratelli dal 1997. Quando abbiamo comprato la pizzeria, il vecchio proprietario ci ha detto chiaramente che il locale era a posto nel senso che pagava il pizzo regolarmente e quindi non aveva nessun tipo di problemi nel quartiere. A quell'età io avevo 24 anni, mio fratello 27 e l'altro piccolino 21, quindi per noi era una cosa nuova, ci siamo un pochino informati e abbiamo notato che chiunque a Palermo pagava il pizzo, qualsiasi attività che noi abbiamo trattato, pagavano tutti. Abbiamo lavorato, abbiamo pagato regolarmente la mafia, puntualmente, solo che questa cosa di pagare il pizzo, pagare la mafia, io l'avevo la vivevo malissimo, non la sopportavo, per me era una cosa fuori dal mondo. Cresciuto a scuola, cresciuto all'oratorio, parlando sempre di antimafia, trovarmeli poi lì davanti e doverli pagare, finanziare tutto questo, per me era insopportabile. E ho cercato in tutti i modi di contrastarli. Un giorno nel 2004 circa sono andato di mia iniziativa da uno di questi boss che in quel momento comandava San Lorenzo, la zona dove si trova la pizzeria, e io ho detto chiaramente che non avevo più intenzione di pagare. Lui, vedendomi un poco agitato, avendo pure una trentina d'anni avevo in quel periodo, quindi un pochettino mi ha calmato, mi ha detto guarda, non ti agitare così, non ti preoccupare, è una cosa normale, stai tranquillo, non vi conosciamo, siete brave persone, non ti preoccupare, ci penso io. Praticamente ci hanno dimezzato questa spesa del pizzo per un periodo di un anno. E lui mi ha detto che da lì, dopo un anno, non veniva più nessuno che corrispondeva a lui, e di stare tranquillo e di continuare a lavorare. E quindi abbiamo lavorato nei qualche anno, dal 2004 fino al 2015, 2016, diciamo, regolarmente, tranquilli, ma noi eravamo tranquilli a lavorare, ma c'era gente che si faceva conti su di noi. Nel 2016, praticamente intorno alle 7:30 di sera, sono entrate due persone in pizzeria. Hanno preso una margherita e quando stavano andando via, uno di loro mi ha chiamato in disparte, e questo signore mi ha detto chiaramente di cercarmi un amico e mettermi a posto. Io sono rimasto un pochettino perché nel 2016 ho pensato di aver finito con questa storia, invece me ne sono ritrovati davanti di nuovo. E allora ho preso un pochettino tempo, gli ho detto che era sicuro, che era il 2016 e che era assurdo che lui veniva a farmi queste richieste. E lui mi ha detto chiaramente che sapeva che avevamo allargato, che avevamo aperto un altro locale ed era giunto il momento di metterci a posto. A quel punto io sono entrato dentro la pizzeria, ho chiamato mio fratello che era lì alla cassa, ho seguito queste due persone che sono entrati in una macchina, in una Smart, e gli ho detto se mi poteva ripetere quello che aveva detto prima perché non avevo capito bene. E lui mi ha detto che invece io avevo capito benissimo e che mi dovevo sistemare, dovevo mettermi a posto, dovevo cercarmi un amico. A quel punto io ho detto che lo risolvevo subito questo problema, che per me era un problema grosso. Ho preso il telefono, ho fatto finta di chiamare questo amico che intendeva lui, invece ho chiamato la polizia. Io ho detto veramente, sono Roberto Cottone della pizzeria La Bracera in via San Lorenzo, e abbiamo fermato due che ci hanno chiesto il pizzo, se per favore potete mandare una volante. All'inizio il poliziotto non ci ha creduto perché pensava uno scherzo, non è possibile che un commerciante di via San Lorenzo chiama la polizia e blocca due estorsori. E dopo un po' ho provato a richiamare e mi sono accorto che effettivamente il poliziotto non ci credeva. E è arrivata la polizia, gli abbiamo consegnato questi due estorsori e li hanno arrestati. Da lì l'indomani, noi il primo giorno eravamo un pochettino spaventati, che cosa avevamo combinato, che cosa avevamo fatto, però è stata proprio un'esplosione, perché vivere, lavorare, avere quest'incubo per tanti anni è stato veramente, veramente pesante. Quindi quando io mi sono rivisti tutte e due davanti, e tra l'altro era gente che non avevo mai visto lì nel quartiere. Quindi eravamo un pochettino spaventati, cosa fare, cosa non fare, uscire da casa, non uscire, non sapevamo che fare. Il giorno, l'indomani, un amico di mio fratello, Marcello, quello piccolino, ci ha messo in contatto con i ragazzi di Addio Pizzo. E sono venuti l'indomani, sono venuti Daniele e Salvo Caradonna. Sono venuti in pizzeria, ci siamo conosciuti, abbiamo raccontato un pochettino quello che era successo la sera precedente, e da lì è iniziato un percorso con Addio Pizzo, che all'inizio è stato duro, è stato strano, perché all'inizio noi non abbiamo raccontato con i miei fratelli quello che era successo precedentemente. Abbiamo solo raccontato dal 2016 quando si sono presentati questi due. Ma c'era uno scheletro nell'armadio abbastanza grande, degli anni che noi avevamo pagato e non sapevamo cosa fare. Allora un giorno Daniele e Salvo spesso insistevano: ragazzi, ma sicuro? Come mai questi sono venuti così diretti, così decisi, così sicuri? E noi all'inizio non eravamo, ma guarda, questo è che noi essendo ragazzi tutti e tre, loro stavano a distanza, non sapendo la nostra reazione. E un giorno stavamo facendo Daniele un'intervista nella mia pizzeria, e parlandosi con Daniele io mi sono aperto, gli ho raccontato tutto quello che era successo negli anni precedenti, e da lì abbiamo continuato a lavorare tranquillamente. Abbiamo aperto altre pizzerie, ora abbiamo aperto quest'estate ad agosto anche una pizzeria all'aeroporto di Palermo. Siamo una pizzeria che è premiata già dal 2014, è premiata con Tre Spicchi Gambero Rosso. Abbiamo avuto per ben 9 anni i Tre Spicchi Gambero Rosso, quindi sappiamo fare il nostro lavoro, ci crediamo e siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto io con i miei fratelli.
C'è stato un momento in tutto questo percorso con Addio Pizzo in cui vi siete sentiti scoraggiati, avete pensato di lasciare perdere?
Personalmente non ho mai avuto questo dubbio, perché poi io vivendo questa cosa in maniera così traumatica, già sapevo bene che avevo di fronte, cosa incontravo, sapevo le difficoltà che ci sono, quindi ero preparato a tutto, quindi non mi è mai successo.
E voi avete vinto un processo, se non sbaglio, di recente. Che cosa è successo? Qual è stato il momento più difficile e qual è stata la sensazione dopo averlo vinto?
Il momento più difficile è sicuramente la testimonianza in tribunale. Quello è stato un pochettino pesante, anche perché 11 hanno scelto il rito abbreviato e 2 invece sono voluti andare a processo. Ovviamente non avevano speranza, perché la nostra testimonianza è stata chiara, puntuale, quindi loro sono stati regolarmente condannati e noi continuiamo sempre a lavorare.
E le vostre famiglie vi hanno sempre sostenuto in questa scelta o avete dovuto convincerle un po' che bisognava fare questo passo coraggioso?
Ma personalmente ho dovuto convincerle un po', perché certo è una scelta difficile. È stata una scelta difficile, però poi col tempo anche gli altri miei fratelli è maturata la decisione di tagliare completamente col passato, con la brutta storia che aveva avuto. E quindi lì ci siamo ritrovati, siamo diventati più uniti di prima, anzi dopo.
E a proposito della scelta difficile, appunto, di denunciare, di cui hai appena parlato, tu in una intervista precedente hai raccontato che in ogni caso oggi il pizzo è meno diffuso rispetto al passato, che sono molti meno gli imprenditori a pagarlo, insomma. E che cosa è cambiato secondo te, appunto, tra gli imprenditori?
Beh, i tempi cambiano, perché quella reazione che ho avuto è stata nel 2016 e nel mio quartiere, il quartiere dove aveva la fabbrica Libero Grassi, la cosca che ha ammazzato Libero Grassi è la stessa cosca che mi ha taglieggiato per tanti anni e che poi ho denunciato. E i tempi cambiano, e quindi come cambiano per noi, per noi imprenditori, ci sono sempre leggi nuove, dobbiamo cambiare la tipologia di lavoro, dobbiamo cambiare tutto, cambiano anche per loro. E anche la mentalità delle persone, dei commercianti è cambiata rispetto a prima. Ancora c'è molto da fare, ma la strada è quella giusta, perché dobbiamo portare all'imprenditore deve convenire denunciare, non ci devono essere dubbi, incertezze, preoccupazioni. L'imprenditore deve convenire denunciare, all'estorsore non deve convenire andare a bussare ai commercianti.
In occasione del 32° anniversario dell'omicidio di Libero Grassi, Addio Pizzo ha parlato di una variante degenerativa del pizzo. Che cosa si tratta?
Ma è quello che noi cogliamo, registriamo sul territorio, occupandoci di casi come quello di Roberto della pizzeria La Braciera, quello che noi cogliamo negli ultimi tempi e negli ultimi anni sul territorio di Palermo e della provincia. Di cosa si tratta? Noi registriamo che sì, il fenomeno resta presente sul territorio, probabilmente non ha più quella capillarità che si registrava 20 anni fa, ma rispetto al passato la maggior parte di coloro che pagano, pagano non per paura ma per connivenza e convenienza. Significa che la maggior parte delle estorsioni, più che generarsi da un contesto di intimidazione ambientale, costituiscono il prezzo di relazioni di dot des, di scambi di benefici tra chi paga e chi estorce. Faccio degli esempi. Ci sono commercianti ed imprenditori, esempi che emergono molto ricorrentemente. Ci sono commercianti ed imprenditori che pagano l'estorsione, non denunciano perché si rivolgono al loro stesso estorsore per recuperare crediti presso i propri clienti. Cioè, invece di adire le normali, anche se accidentate, vie della giustizia civile, il commerciante che paga l'estorsione si rivolge al suo estorsore, che non denuncia chiaramente, per recuperare crediti presso i propri clienti. Oppure ci sono commercianti ed imprenditori che pagano l'estorsione e non denunciano perché si rivolgono al loro stesso taglieggiatore per scalzare concorrenti. Cioè, in una determinata area in cui un commerciante opera con la sua attività economica, un rivenditore di bombole di gas, ad un certo punto si ritrova con un nuovo concorrente nello stesso territorio dove opera. Allora, invece di seguire un po' quelle che sono le regole della concorrenza, no, del libero mercato, quindi cerca di migliorare la qualità della propria attività economica, cerca di rendere più attraente, no, i beni che offre sul mercato, si rivolge al suo estorsore, a cui dice: guarda, io ti pago l'estorsione, però quell'altro concorrente non può aprire nella zona dove io opero, o se deve aprire, se deve proprio aprire, il gas, le bombole di gas le deve vendere ad un prezzo che a me non danneggi. Ci sono commercianti ed imprenditori che pagano le estorsioni perché si rivolgono al loro stesso estorsore per dirimere controversie di natura sindacale. Cioè, ci sono i dipendenti della propria azienda che rivendicano delle, come dire, delle stanze, fanno presenti, pongono all'attenzione del commerciante delle richieste. E allora, invece di discutere, come in genere si farebbe civilmente, normalmente, attorno a un tavolo di queste richieste, di queste istanze, che rispetto alle quali il commerciante o l'imprenditore è molto favorevole, cosa accade? Che il commerciante si rivolge al suo estorsore affinché l'estorsore intervenga sui suoi dipendenti per mettere un po', come si dice, a tacere queste istanze, queste richieste, attraverso chiaramente l'intimidazione, la forza intimidatrice di cui è portatrice e Cosa Nostra, di cui è portatore il mafioso. Ecco, sono tutti casi che maturano in situazioni di convenienza e di connivenza, che fanno sì che coloro che pagano non pagano per paura, ma pagano per convenienza.
E come si può scalfire questo rapporto, che diventa poi, come dire, vitale da parte di tutti e due gli attori?
Secondo noi bisogna intanto aggiornare l'analisi e quindi anche la narrazione, perché la nostra idea è che ancora adesso resti diffusa un'analisi sul fenomeno estorsivo che è ancorata ad una idea superata, cioè ad un'idea di un fenomeno estorsivo che riguarda soprattutto soggetti, vittime che pagano per paura. Nella narrazione comune, quando si parla di fenomeno estorsivo e quando si parla di soggetti che pagano le estorsioni, si tende, diciamo, ad analizzare e inquadrare il fenomeno come se fosse il fenomeno di 30 anni fa, di 20 anni fa, in cui la maggior parte di coloro che pagano, pagano per paura. Non è così. Quindi intanto bisogna, ripeto, partire da un aggiornamento dell'analisi e della narrazione, perché se non c'è consapevolezza rispetto a questo mutamento, attenzione, le forme di connivenza e convenienza sono sempre esistite. Qual è la differenza rispetto al passato nella dinamica estorsiva? È che queste forme oggi sono dominanti, cioè non è più la paura di essere dominante nel rapporto estorsivo, ma è la forma di connivenza e di convenienza. Tutto questo, rispetto a tutto questo, secondo me ancora bisogna lavorare molto perché si crea una consapevolezza condivisa e diffusa. Dopodiché, cosa si può fare per scardinare? Noi abbiamo proposto, abbiamo fatto delle proposte di recente, peraltro non è nulla di straordinario. Nel 2009 è stata introdotta nel nostro ordinamento una norma che prevede l'obbligo, volgarmente detto, di denuncia per quegli imprenditori e quei commercianti che contraggono con la pubblica amministrazione. Cioè chi lavora con la pubblica amministrazione, quindi chi gestisce solo denaro pubblico, non può non denunciare se l'estorsione la subisce in un contesto in cui è costretta a pagare l'estorsione. Se l'estorsione matura in una situazione di intimidazione ambientale, allora è comprensibile, ma se in realtà quell'estorsione emerge in un contesto che non è di intimidazione ambientale, allora sussiste in questo caso per chi contrae con la pubblica amministrazione un obbligo di denuncia. Noi cosa abbiamo proposto di recente? In riferimento, diciamo, a questa norma che già esiste, noi riteniamo, visto che quella variante degenerativa del fenomeno estorsivo è presente soprattutto in alcuni settori come quello dell'edilizia, che i benefici, i bonus, debbano essere riconosciuti a chi effettivamente non paghi il pizzo e non possano essere riconosciuti a chi paga le estorsioni per convenienza e connivenza. Ecco, questa è una forma di disincentivo a pagare l'estorsione, una forma di incentivo ad opporsi, e può essere anche un modo per scardinare queste logiche estorsive e degenerative che si registrano soprattutto in alcuni settori.
Roberto, torno di nuovo a te a proposito della denuncia. Tu, quando hai vinto il processo contro appunto gli estorsori, hai dichiarato che ci sono alcuni imprenditori che cavalcano mediaticamente le loro ribellioni al racket per risollevare la loro attività, attività che in realtà sono mal gestite già in partenza. E quindi cosa si può fare per normalizzare la denuncia del pizzo e non mitizzarla, appunto?
Deve diventare, penso che fare la denuncia deve diventare una cosa normalissima. Non bisogna creare degli eroi, deve convenire a tutti denunciare. Certo, qualcuno c'è in passato magari si trovava in difficoltà e un pochettino ha cavalcato quest'onda. Bisogna fare diventare la regola, bisogna rendere il commerciante obbligato a denunciare. Non deve convenire non denunciare, tenere certe amicizie, avere certi rapporti. Bisogna cambiare mentalità rispetto al passato. Ci rimango male quando ci sono le varie retate, vedo che ci sono magari commercianti giovani che cercano ancora l'amico, o vanno, si muovono, perché magari loro hanno un parente, hanno un conoscente. Questo per me è una cosa bruttissima, perché spesso ci sono molti commercianti che magari sono lì da una vita e hanno rapporti con queste persone, perché magari quando hanno subito la prima visita o la prima cosa hanno chiamato lo zio, il cugino o l'amico, e quindi si ritrovano dopo tanti anni a non denunciare anche per questo. Però soprattutto per i giovani, per chi apre un'attività, deve diventare una cosa normalissima quella di denunciare.
E a proposito appunto di giovani, Daniele, torno da te perché Addio Pizzo si occupa appunto di sensibilizzazione, insomma di cultura della legalità, anche attraverso delle attività di inclusione sociale con dei bambini e dei ragazzi del quartiere Calsa di Palermo. E intanto vorremmo chiederti perché proprio questo quartiere, come mai la scelta della Calsa, e quali sono le attività che proponete e che impatto hanno sulle giovani generazioni, sui giovanissimi.
Allora, i motivi per cui abbiamo scelto la calza sono diversi, non sono legati soltanto al fatto che la sede della nostra associazione si trova nel quartiere Calza, ma sono anche altri. La Calza, secondo me, è uno di quei quartieri della città di Palermo che esprime molto efficacemente le contraddizioni che vive la nostra città, perché è il quartiere. Non uno, ma credo il quartiere a più alta densità di bellezze, siti artistico-culturali, architettonici, museali del centro storico. Ma è anche uno di quei quartieri investiti da profonde sacche di povertà, di degrado, di abbandono, di incuria. È il quartiere dove sono cresciuti i giudici Falcone e Borsellino. Ma è anche il quartiere dove sono cresciuti importanti, diciamo, uomini di mafia come Tommaso Spadaro, Masino Spadaro, importante contrabbandiere di sigarette arrestato dal giudice Falcone, poi diventato narcotrafficante. Considerate che Spadaro era talmente noto che lo chiamavano l'Agnelli di Palermo, e per quanto fosse nelle condizioni di dare risposte a chi si trovava in una situazione di bisogno. La nostra sede è stata confiscata proprio a Masino Spadaro, quindi la Calza per tutte queste ragioni, ma anche perché è stato il luogo a Piazza Maggiore dove noi nel 2006 abbiamo fatto la prima festa fiera di Addio Pizzo, dove i primi 100 commercianti della rete partecipavano in fiera per consentire alla gente di conoscere chi fosse, diciamo, chi facesse parte del circuito e praticare appunto acquisti. Le nostre attività sono attività di inclusione sociale, sono attività di socialità rivolte in particolare a bambini, bambine, ragazzi e ragazze che vivono nel quartiere. Sono attività, di inclusione sportiva, attività di supporto scolastico, attività che si svolgono anche fuori dal quartiere, tese a, co come dire, creare dei momenti, degli spazi di socialità, creare dei momenti in cui si possa condividere semplicemente del tempo da trascorrere insieme, per evitare che i ragazzi stiano, diciamo, per strada attratti da fenomeni di devianza, da fenomeni di illegalità diffusa, anche perché, ripeto, parliamo di un contesto dove il diritto alla casa non è un diritto per tutti, purtroppo. L'emergenza abitativa in questo quartiere è cresciuta nel corso del tempo, il diritto al lavoro non è un diritto per tutti, il diritto allo studio non è un diritto per tutti, anche il diritto alla salute, con la pandemia in particolare, si è assottigliato. Quindi quello che noi cerchiamo di fare, peraltro la nostra sede a proposito del diritto alla salute nel corso della pandemia l'abbiamo trasformato in uno spazio molto grande in hub vaccinale, proprio per consentire alle famiglie dei ragazzi con cui noi operiamo di vaccinarsi, diversamente non si sarebbero vaccinati, sia perché non c'era, diciamo, un'adeguata consapevolezza, sia perché per loro sarebbe stato difficile raggiungere i punti di vaccinazione che sono, diciamo, non erano così immediatamente, diciamo, raggiungibili, almeno per chi ha difficoltà a muoversi, diciamo, sono famiglie numerose, non hanno mezzi, eccetera, eccetera. Quello che noi facciamo sono, ripeto, attività di socialità, attività di supporto scolastico, attività finalizzate a sottrarre i ragazzi alla strada. E sono attività che si svolgono anche fuori dal quartiere, fuori dalla piazza, Piazza Maggiore, perché lo racconto spesso questo aneddoto, una volta accompagnando con gli altri dell'associazione questo gruppo di ragazzi in un parco nell'area ovest della città, ad un certo punto a poche centinaia di metri dalla calza, alcuni di loro ci chiedono: ma siamo qui ancora a Palermo? Da questa domanda ci venne in mente l'idea di organizzare delle ulteriori attività fuori dalla piazza. Perché fuori dal quartiere? Perché il quartiere per loro spesso è luogo dove nasce e finisce nel bene e nel male la città. È il luogo che rischia in alcuni momenti di trasformarsi in un labirinto senza via d'uscita. E allora queste ulteriori attività, andiamo in barca a vela, ad esempio, o ci è capitato di andare in aeroplano, sono tutte attività perché loro possono osservare la città da un'altra dimensione, perché possono loro stessi osservarsi da un'altra prospettiva diversa da quella della piazza. Sono tutte attività che facciamo con loro dentro e fuori il quartiere per condividere semplicemente dei momenti di socialità. Noi con loro raramente parliamo di mafia, di legalità, di antimafia, anche perché in un contesto dove, diciamo, non ci sono molte alternative, non puoi stare lì a dispensare lezioni dalla comoda sedia in cui ti trovi. Devi operare insieme a loro perché si creino le condizioni perché anche per loro ci possano essere delle alternative, no? E la cosa bella, e mi fermo qui, la cosa bella che mi piace raccontare è che adesso alcuni di questi ragazzi sono diventati maggiorenni, diventano maggiorenni e si pone il problema dell'inserimento lavorativo. Ma con alcuni di loro abbiamo sperimentato, stiamo sperimentando dei percorsi di inserimento lavorativo presso i commercianti e gli imprenditori della rete di Addio Pizza. Cioè uniamo due mondi che probabilmente non si sarebbero mai incontrati, o forse sì, si sarebbero incontrati in vesti diverse, in altre circostanze. Ed è un modo anche questo per creare delle alternative in contesti complicati, dove l'assenza di alternative poi crea le condizioni fertili per fenomeni di devianza e di criminalità.
Volevo chiederti, banalmente si potrebbe pensare, insomma, nonostante tutto, nonostante la storia della lotta alla mafia e della lotta per la legalità, che questo sia un mondo ancora maschile. In realtà c'è molta presenza femminile e vorremmo appunto sapere a che punto imprenditrici, volontarie, gente comune partecipa alle attività di Addio Pizzo.
Oggi, diciamo, siamo presenti due uomini, quindi, diciamo, può risultare che, come dire, ci sia una tendenza ancora, come dire, dura ad essere scardinata rispetto al coinvolgimento delle donne. Non è così. Nella nostra associazione ci sono molte donne che fanno attività anche, diciamo, nell'ambito del supporto alle vittime. C'è chi segue la parte educativa, così come tra i commercianti e gli imprenditori che abbiamo assistito ci sono anche donne che hanno fatto questa scelta. Voglio citare un caso su tutti, che peraltro è uno dei primi casi di cui ci siamo occupati. Nel 2005, i titolari di una pasticceria, due fratelli in particolare, una ragazza, una donna e un fratello, che hanno deciso, diciamo, di denunciare, che hanno iniziato questo percorso di collaborazione. Devo dire, la reazione, la fermezza delle donne in questi percorsi che noi abbiamo colto tutte quelle volte in cui ci è capitato di interagire con le donne, non è quella degli uomini, cioè molto più superiore, molto più decisa. E così come la preoccupazione di Cosa Nostra nel momento in cui interagisce con gli operatori economici, donne, su diversi ambiti, c'è maggiore preoccupazione e timore nel momento in cui il commerciante, l'imprenditore è la donna, timore che possa denunciare, piuttosto, diciamo, che ciò possa accadere se è un uomo a gestire l'attività economica. Noi, diciamo, nel nostro mondo, quello che posso dirvi, diciamo, che non dico che il processo si sia compiuto, perché in effetti la maggior parte di coloro che gestiscono attività economiche nel nostro territorio sono uomini, così come sono inevitabilmente uomini i casi che abbiamo seguito. Però devo dire che quei casi di denuncia che abbiamo seguito e che hanno riguardato delle donne sono stati dei casi molto significativi, che ci hanno fatto molto riflettere per tutte le ragioni che dicevo.
Vorrei chiedervi un'ultima cosa. Entrambi si è prima affrontato, diciamo così, la questione della normativa, della norma che aiuta a denunciare in qualche modo. E a che punto sono le istituzioni? Nel senso che la risposta delle istituzioni a racket oggi è sufficiente?
Abbiamo avuto a che fare con gente veramente preparata, perché ci hanno messo in contatto con una parte dei ragazzi dell'associazione, che sono stati veramente vicini, ma anche da parte dei carabinieri, da parte dei vari magistrati che abbiamo conosciuto, sono stati tutti a disposizione. Questo anche il sindaco di Palermo, ci è stato abbastanza vicino, anche il presidente della Confcommercio, tutti ci hanno dato una mano, il prefetto, sono stati tutti molto preparati e sapevano quello che dovevano fare. Certo, io sono a parere che i tempi cambiano, non è più il 91, non è più il 2016, siamo nel 2023, quindi sono tutti più consapevoli del problema delle estorsioni e abbiamo trovato veramente gente professionale.
Hai citato Confcommercio, giustamente ti volevo fare un'altra domanda in materia. Tu, nella comunità di imprenditori che conosci, ti sei sentito supportato nella tua scelta o c'è ancora chi magari ha visto di cattivo occhio le tue azioni? Noi conosciamo un po' la storia di Libero Grasso, lui era stato lasciato molto solo, però i tempi cambiano, com'è la
Sì,
situazione oggi?
sicuramente i tempi cambiano. Abbiamo avuto pure commercianti, degli amici quando eravamo piccoli che giocavano a pallone, compagni di scuola che sono venuti a trovare, uno in particolare mi è venuto a trovare, mi ha fatto i complimenti per tutto quello che avevamo fatto e poi mi ha confidato che lui aveva avuto il mio stesso problema. E a quel punto l'abbiamo indirizzato, abbiamo fatto conoscere i ragazzi di Addio Pizzo e ancora ci sentiamo e ancora mi ringrazia per quello che abbiamo fatto per loro. E questo mi gratifica e mi fa andare avanti.
Sì, no, io dicevo questo, secondo me quando si parla di istituzioni, rispetto a questo tema del racket e delle estorsioni bisogna necessariamente fare una distinzione, perché un conto è la magistratura, sono le forze dell'ordine, no? A cui obiettivamente cosa si può chiedere di più? Anzi, senza il loro lavoro, probabilmente non ci sarebbe stato tutto il resto. Non sarebbe, secondo me, nemmeno maturata quella sensibilità da parte del tessuto sociale. Almeno io parlo di Palermo e della provincia. Le istituzioni però non sono soltanto magistrati e forze dell'ordine, ma le istituzioni sono fatte anche di politica e io credo che la politica invece ancora debba fare molto, anche sul piano dei comportamenti. Libero Grassi, in una intervista resa prima che venisse assassinato, un'intervista che poi diventò famosa, resa a Michele Santoro, la sua trasmissione Samarcanda, ad un certo punto parla di qualità del consenso, dicendo che la qualità del consenso è un tema strategico, cioè ad una cattiva raccolta di voti da parte di. Legifera, no? Corrispondono delle cattive leggi e quindi una cattiva democrazia. Ecco, io credo che ancora prima delle risposte, che spesso non arrivano, tardano ad arrivare, credo che ci sia bisogno di buoni comportamenti e di buoni esempi da parte di chi amministra e governa, diciamo, il territorio a vario livello. Diversamente noi non possiamo chiedere ai commercianti e agli imprenditori di denunciare se dall'altro non vengono modelli di comportamento esemplari. Cito un'ultima situazione che è un po' paradossale. Esiste nella nostra regione una norma che prevede una serie di misure di sostegno per le vittime di estorsione. Una norma che risale al 99, ma è una norma che prevede peraltro la possibilità di rimborsare le spese per l'installazione di impianti di allarme e videosorveglianza per le vittime, no? Di estorsione. È una norma interessante, non si può non condividere, ma è una norma senza risorse, quindi è una norma che non esiste di fatto. E allora, per questo dico, secondo me, secondo noi, la politica rispetto ad un altro pezzo di istituzioni rappresentate dalla forza dell'ordine e dalla magistratura deve ancora fare molto, deve, diciamo, superare quelle situazioni paradossali come quella di cui parlavo. Esiste una norma che è entrata in vigore nel nostro ordinamento nel 99, ma non ci sono le risorse, allora o si stanziano le risorse, o tanto vale, diciamo, che l'approviamo. Così, diciamo, non si riduce, perché poi di questo si tratta, tutto ad una finzione, no?
Stiamo stiamo arrivando alla fine dell'intervista. Io vi vorrei chiedere ad entrambi un messaggio finale. Tu, Roberto, che cosa diresti agli imprenditori che ancora oggi pagano il pizzo, per paura o per connivenza?
Che non è più tempo di pagare il pizzo. Nel 2023 è impensabile che gente ancora continua a pagare il pizzo. Chiaro che è cambiato tutto, le istituzioni sono più preparate, ci sono i mezzi, c'è tutto, quindi non nascondersi dietro un dito della paura non ha più senso.
E tu, Daniele, invece, a tutti i nostri ascoltatori che possono essere imprenditori ma anche consumatori o cittadini comuni, tu che messaggio vorresti lasciargli?
Noi siamo semplici cittadini, cioè non abbiamo fatto nulla di straordinario. E se è così come è così, io credo che ciascuno possa fare la differenza senza dover aspettare che, come dire, siano gli altri a fare la loro parte. Sì, è importante che gli altri facciano la loro parte, ma è altrettanto importante, forse ancora più importante, che intanto la nostra parte, cioè siamo noi a fare la nostra parte. Questo alla fine, secondo me, è quello che ci insegna a noi stessi per primi a Dio Pizzo. Cioè Dio Pizzo ci insegna che le cose possono cambiare partendo da noi stessi.
Grazie mille, di grande ispirazione questo, perché davvero basta un piccolo primo passo da parte di ciascuno per cambiare le cose. Io da parte mia di sicuro passerò nelle tue pizzerie al mio prossimo viaggio a Palermo, te lo dico subito.
Molto bene, ti aspettiamo con piacere.
Verrò anch'io appena ritorno a Palermo. Invito anche tutte le persone che ci stanno ascoltando a passare appunto per la rete di commercianti di Consumo Critico. Grazie Daniele, grazie Roberto, grazie per la vostra fiducia, il vostro coraggio e l'esempio che innegabilmente siete per tutti quanti.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Abbassiamo la saracinesca, chiudiamo questa puntata e vi diamo appuntamento la prossima settimana.